dall'Italia alla Spagna, dalla Grecia alla Francia, si alza in cielo un grido: fuck you in! Popoli d'Europa riprendono coscienza, questo è il nostro canto di indipendenza!
Buonasera, bentornati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Siamo qui a Torino, dall'Asso di Bastoni, venerdì 13. Abbiamo una serata molto interessante e abbiamo il nostro ospite molto gradito, il vostro Gabriele Adinolfi. Ciao Gabriele.
Salve a tutti.
In questi giorni sono successe tante cose e volevamo appunto parlare con Gabriele, approfondire certe tematiche molto molto delicate. Quindi stasera sarà una puntata un po' particolare, un po' pesante per tanti aspetti, giusto? Visto la situazione di quello che è successo in Siria in questi giorni.
Certo, assolutamente.
Allora, partiamo subito con le domande e chiediamo a Gabriele. Hai scritto un articolo nel quale ti prendi gioco della narrativa delle guerre da parte dei media ufficiali. Puoi spiegarcelo?
Sì, tutto nasce dal fatto che da quando hanno cambiato i reporter in Ucraina dopo che le hanno minacciati i russi, soprattutto sul Rai 1 c'è un vergognoso tam-tam pro-russo, anche se non si nota, e quello che ho sentito dire più volte che la Russia avrebbe guadagnato 200 km quadrati di territorio in pochissimo tempo. Ora, a parte il fatto che si può guardare ci sono dei siti per cui ti fanno vedere le avanzate reali delle truppe e il posizionamento reale delle truppe, e ti rendi conto in effetti che i russi hanno guadagnato pochissimi metri, cioè veramente poco in quest'ultimo anno e mezzo. Ma per capire come si faccia una disinformazione, 200 km quadrati sarebbero l'equivalente di 13 km, qualche metro, cioè un pezzetto di un quartiere di una città sarebbe. Tutto questo loro l'avrebbero guadagnato in 7 mesi sul fronte del Donbass, e non viene calcolato il fronte che avviene, cioè il fronte russo, il fronte su Kursk. Ora, è evidente che il modo di dare certe notizie a bruciapelo danno condizionano l'immagine, perché moltissimi stanno ancora pensando che i russi stanno sfondando dappertutto. Poi questo non vale ovviamente soltanto sulla Russia, perché per esempio quello che è successo in Libano non lo sa quasi nessuno, cioè le notizie non vengono date, vengono date le notizie dei bombardamenti, eccetera, però gli scontri che ci sono stati, i carri degli israeliani bloccati, ma soprattutto dopo quello che i bombardamenti chirurgici fatti dagli israeliani, non soltanto quelli a casaccio, non si sa proprio assolutamente. Praticamente il fatto è che quelli che parlano, i cosiddetti giornalisti o commentatori, ammesso e non concesso che sappiano di cosa parlano, perché probabilmente hanno semplicemente raccolto delle notizie a casaccio, si limitano dare un'immagine che poi quasi sempre è falsa e diventa luogo comune, e con questa immagine diventa luogo comune, poi escono fuori tutte quante le finte contrapposizioni. Luogo comune c'è per quello che riguarda i rapporti tra Stati Uniti e Cina, c'è quello che vale per la Russia, vale per il Medio Oriente, ci sono un sacco di banalità riguardanti l'Unione Europea, e tutto questo si mescola e il racconto che viene fatto, al di là del come viene indirizzato, è completamente fuori dal reale.
Capito. Per quale motivo ritieni che chi racconta le guerre sia così inesatto? Per pregiudizio ideologico, per servitù o per qualche altra ragione?
Beh, tutte e tre. Allora, innanzitutto esistono sicuramente dei pregiudizi, cioè delle servitù. Allora, il pregiudizio ideologico c'è spesso, perché noi abbiamo spesso della gente che, soprattutto nella a livello stampa, abbiamo della gente che è una visione veterocomunista e quindi ha una sorta di antioccidentalismo occidentale, perché un antioccidentalismo occidentale del borghese che critica se stesso, oppure per altri motivi ci sono comunque dei pregiudizi tra virgolette sovranisti, e questi giocano spesso nell'indirizzare la persona. Poi ci sono altri, ovviamente altri pregiudizi, che possono essere pregiudizi progressisti, mondialisti, quindi diciamo che il pregiudizio ideologico gioca parecchio. Poi sono gli interessi sono tanti, perché sono interessi economici, mafiosi, cioè noi sappiamo che tutte le mafie hanno una serie di interessi ad aggirare le sanzioni e quindi stanno battendosi, per esempio, per quello che riguarda la questione dell'Ucraina, non per quello certo che riguarda la Palestina, stanno battendosi tra virgolette per la pace, e quindi tutti quelli che rispondono per motivi diretti o indiretti o qualunque tipo di mafia o di 'ndrangheta si trovano a essere diciamo pacifisti. Ci sono gli apparati comunisti, ma ci sono anche gli apparati Gladio, cioè noi abbiamo visto ad esempio che la Gladio si sta comportando nell'Europa occidentale per creare delle colombe, nell'Europa orientale per creare dei falchi, per poter sfasciare tutto. Poi ci sono anche i rapporti, anche la Germania è prigioniera tecnicamente di quello dell'ex apparato della Stasi, che era legatissimo alla CIA e che gestisce grandissima parte dell'apparato tedesco. Oltretutto ha prodotto la Merkel e probabilmente anche Scholz. E poi ci sono anche i preconcetti servili. Quali sono i preconcetti servili? Beh, che molti tendono a compiacere coloro che ritengono il più forte. E poi appunto esistono poi c'è la forte pressione psicologica, fino all'autocolpevolezza e fino sulla questione ebraica, tanto che siamo arrivati a definire antisemiti. Quindi è tutto un insieme, in tutto questo insieme c'è una grandissima impreparazione, dove dei giornalisti che sono sempliciotti scopiazzano, quindi per i motivi più diversi finiscono col fare una pappardella che fa abbastanza ridere.
Molto bene. Andiamo ad affrontare scenari specifici. Partiamo da quello in Europa. Tu hai scritto chiaramente che la guerra tra Russia e Ucraina sembra destinata a chiudersi nel 2025 e che come questa finirà dipende molto da Trump. È corretto?
Beh, innanzitutto partiamo col fatto che non appena la guerra cominciò gli inglesi dissero che sarebbe durata 3 anni. Quindi forse lo sapevano. È una guerra poi particolare, perché se noi andiamo a vedere quello che è successo tra Ucraina e Russia, le aggressioni russe nei confronti dell'Ucraina sono state incoraggiate di fatto da Osama e da Biden, cioè i democratici che amano giocare particolarmente sulla guerra fredda e contro l'Europa l'hanno incoraggiate. Trump non sappiamo che sarà, nel senso che per alcuni sarebbe contrario all'Europa, per altri un populista, per altri un russofilo, però potrebbe anche essere un castigatore. Ha appena detto che Putin ha perso la guerra e deve rendersene conto. È complesso. I rapporti tra i democratici e i repubblicani sono diversi, nel senso che con pochissime eccezioni i russi hanno sempre potuto alzare la cresta con grosse facilitazioni sotto banco con i democratici e molto poco con i repubblicani, però non sappiamo che amministrazione sarà quella prossima di Trump, perché è piuttosto ibrida, di conseguenza è un grosso punto interrogativo. E chiaramente Trump ha le sue due carte importantissime da giocare, che sono tra quella di frenare gli aiuti all'Ucraina o quella di aumentare gli aiuti all'Ucraina, e in entrambi i casi può essere significativo sul piatto della bilancia.
Benissimo. Avevi anche preannunciato una forte pressione russa, sia militare che soprattutto propagandistica. La prima forse c'è stata, la seconda sicuramente. Perché l'avevi previsto e dove credi che essi puntino?
Allora, diciamo che esse puntano a poter permettere alla Russia di avere il maggior peso possibile sul piatto della bilancia il giorno in cui si arriverà a discutere degli accordi. Però fondamentalmente, per ottenere questo, si deve, cioè la Russia ha due strade. Una è quella di avere un grosso vantaggio, un grosso successo militare che finora non è riuscita a ottenere. Non sappiamo se adesso, poi particolarmente in inverno, se riuscirà a procurarselo. E l'altra invece è destabilizzare il sostegno europeo prima ancora si giunga alle trattative con Trump. Si può destabilizzare il sostegno europeo perché ovviamente l'Europa sta pagando parecchio, non nel discorso che stanno facendo tutti questi cialtroni di pacifisti di merda che dicono che stiamo pagando troppo per dare i soldi all'Ucraina, perché quello non è vero assolutamente nulla, perché il pro capite come cittadini dell'Unione Europea all'anno spendiamo poco più di un caffè per l'armamento dell'Ucraina e oltretutto quello anche dal punto di vista economico diventa un investimento, ma perché gli effetti della guerra, cioè, a noi ci stanno paralizzando, anche perché è stata fatta per quello, e magari si spera che finendo la guerra gli effetti non continuino, mentre invece continueranno. Quindi il tentativo è di spingere praticamente l'opinione pubblica occidentale a aiutare, diciamo, il fatto che la Russia ottenga il maggior numero di risultati possibili per dimostrare che non ha perso la guerra, e quindi deve sembrare che la Russia l'abbia già vinta.
Capito. Hai anche affermato che il conflitto da ambo le parti, più che sulle conquiste territoriali, si fonda sulla distruzione delle infrastrutture e sulla speranza di far crollare l'avversario. In che modo?
Beh, si tratta di puntare sul logorio materiale, sia quello energetico, produttivo e bellico, che quello, cioè praticamente più uomini muoiono e più si affiacca il morale e meno ci sono le truppe, ma non è soltanto quello, più blocco le energie, più blocco la produzione bellica, più rischio di paralizzare il nemico. In questo sono diciamo che c'è simmetria nel tipo di combattimento tra le due forze, perché ovviamente al di là dello spreco spesso di vite umane determinato da un modo stupido, a volte molto antico, di fare la guerra che continuano ad avere soprattutto i russi, ma anche in parte gli ucraini per retaggi sovietici. In realtà loro stanno puntando soprattutto a colpire le infrastrutture. Allora il problema sarà capire quali sono realmente le perdite, sia le perdite umane, perché come ben sapete ognuno attribuisce delle cifre ai propri caduti, ai caduti del nemico, completamente diverse, e non ce n'è nessuna che sia letteralmente ufficiale. E soprattutto bisogna capire quali sono i rifornimenti possibili, cioè perché ogni volta che si perdono delle che si che saltano delle centrali, che saltano delle fabbriche, o che si perdono anche delle munizioni, o che si perdono, o che vengono tirati i droni, o che vengono lanciati i missili, c'è un problema di rifornimento. Qu quando è possibile e quanto è possibile.
Bene, qual è a tuo avviso lo scopo bellico dell'invasione ucraina nella zona russa di Kursk?
Ma guarda, io mi rifaccio all'analisi che ha fatto il colonnello Stirpe, che tecnicamente è uno dei migliori in assoluto, che fino adesso, dal punto di vista strettamente militare, non parlo dal punto di vista politico, ma anche lui tra l'altro non ci si dilunga, però dal punto di vista militare finora non mi sembra abbia sbagliato molto. Allora, innanzitutto ovviamente è un fattore psicologico, perché tu arrivi, si sarebbe arrivati con la Russia comunque che premeva nel Donbass e che ha conquistato Mariupol e via dicendo, eventualmente su un tavolo di trattative con Russia sicuramente che poteva fare la smargiassa, cosa che si può permettere molto di meno al momento in cui c'è una buona parte, una piccola parte, ma comunque per quanto sia piccola è comunque grande parte di territorio che è occupata dall'esercito nemico, quindi da un'controffensiva che ha un valore psicologico notevole. Però poi non è veramente un'azione determinata a conquistare città, è un'azione di una grande importanza tattica, perché praticamente gli ucraini hanno semi paralizzato il logistico russo, Perché siccome sono arrivati diciamo, a mettere sotto tiro le principali arterie, perché non ce ne hanno molte, di collegamento con il Donetsk, hanno obbligato i russi a fare dei giri diversi per il rifornimento, che a volte dal prolungare, ritardare circa di un mese il rifornimento, o almeno di 2 o 3 settimane i rifornimenti rispetto a prima. E quindi hanno creato un grosso problema al fronte di attacco russo.
Perfetto. Hai scritto che gli ucraini sono molto più rapidi dei russi nel ricostruire le infrastrutture e le riserve. Perché?
Beh, allora, innanzitutto perché c'è un sostegno occidentale, gli occidentali comunque dal punto di vista, parlo industriale, eccetera, beh, non c'è paragone, persino i cinesi, che tra l'altro non aiutano i russi, ma persino i cinesi che sono una grande potenza dal punto di vista tecnologico e via dicendo, hanno delle difficoltà enormi dal punto di vista pratico, hanno fatto un sacco di errori proprio ingegneristici in Africa, nessuno ha la capacità degli occidentali nella rapidità di ricostruzione. Bisogna anche dire che comunque gli ucraini sono molto più attivi e geniali degli ucraini e dei russi. I russi sono indolenti da sempre, cioè se basta leggere le memorie della guerra tra russo-giapponese per accorgersi dell'incapacità cronica da parte dei russi di fare le cose, cioè sono degli africani un po' pallidi, voglio dire. Di conseguenza, per quale motivo questo sia successo non lo so, perché tutto sommato sarebbero popoli nati insieme, però. Mentre gli ucraini sono rimasti in buona parte europei, i russi hanno smesso di esserlo. Che significa che sono diventati asiatici? Non lo so, perché sono vari tipi di asiatici. Sembra che la loro. Non capisco bene come si siano modificati. Forse Evola parlerebbe di idiovariazione, cioè di una modifica genetica avvenuta proprio da solo. Per una forma interna piuttosto ibrida, però che li rende però molto più simili non ai mongoli contro i quali hanno combattuto, che sono dei popoli fieri e dei popoli creativi, ma con altri popoli che loro hanno magari assoggettato, con cui si trovano insieme. Comunque, fatto sta che sono molto, molto, molto meno, molto più lenti, molto più farraginosi, molto meno efficaci degli stessi ucraini.
Bene, quali sono i rischi di collasso della parte ucraina?
Beh, ce ne sono direi tre. C'è lo sfondamento militare russo, come abbiamo detto, ma 13 km qualche metro in 7 mesi non è che dimostrano una grande possibilità. Cioè, i russi non mi pare che siano. Poi magari verrò smentito domani, però non mi pare che i russi siano proprio una minaccia di militare così potente. Il secondo, che forse è il più importante, il secondo e il terzo sono più importanti. Il secondo è lo sfaldamento del morale, il poco ricambio. Cioè adesso si sta stellando molto sul fatto che vorranno mandare al fronte anche i diciottenni. Anche qui però se rientriamo secondo me nella classica propaganda sovietica o filosovietica e pacifista e rendevolista perché oddio mandano al fronte il diciottenni. Ora voglio dire i famosi ragazzi del 99 si chiamavano così, sono quelli che hanno vinto sul Piave, cioè a 18 anni la gente è sempre andata a combattere, quindi non vedo la grande sorpresa, però diciamo che c'è questa necessità di ricambio oltretutto hanno anche i russi, visto che devono far venire la gente addirittura dalla Corea del Nord, però chiaramente sono più numerosi. E il terzo elemento, il peggiore, è la pugnalata alle spalle. La pugnalata alle spalle significa se all'improvviso si smette di dare le armi e il sostegno agli ucraini, quelli a un certo punto hanno difficoltà a combattere, perché non è che uno scontro tra due pugili dello stesso peso. Stiamo parlando di un popolo fiero, ovviamente, che però è stato aggredito da un colosso. Allora, diciamo che i russi puntano su tutti e tre i piani. Quello dello sfondamento militare non gli sta riuscendo. Lo sfondamento morale e poco ricambio ci provano parecchio, perché attraverso i bombardamenti e tutto quanto il resto, come è normale che lo facciano. braccia e la pugnalata alle spalle, ci provano tutti quanti, tutte le, ci provano in Occidente tramite tutti gli apparati ex comunisti, tramite la Gladio, tramite le varie merde tipo Travaglio, tipo Ursini, tipo Rizzo, eccetera, eccetera.
Quali sono i rischi di collasso della parte russa?
Beh, sono diversi. Allora, innanzitutto il logistico, perché quello del logistico è quello dell'approvvigionamento, perché allora, innanzitutto quello logistico dipende proprio dall'esaurimento, in quanto a differenza degli ucraini che possono essere riforniti non solo dall'Occidente, possono essere riforniti dalla Turchia, possono essere riforniti dal Giappone, che è quello che si impegna di più, i russi non si è bene che li possa rifornire, perché i cinesi non lo stanno facendo da mai. E quindi gli altri che dovrebbero aiutarli sono abbastanza arretrati dal punto di vista anche tecnologico. E poi c'è il problema anche di approvvigionamento delle truppe, appunto, che sta diventando problematico anche per le lunghe distanze, per il fatto che finché gli ucraini sono vicino a Kursk, il Donbass non dico che sia isolato, perché è una parola grossa, ma è più complicato da approvvigionare. Poi c'è un problema grosso, che Putin ha bisogno di mantenere un consenso, e soprattutto un consenso nella grande borghesia, nelle grandi città, e gli arruolamenti nelle grandi città non vengono fatti, tranne qualche volontario a cui comunque tanto di cappello, anche se la causa è quella nemica. Nelle città non vengono fatti gli arruolamenti, nelle grandi città. La Russia bianca, cosiddetta, viene praticamente risparmiata per evitare che ci sia un crollo di sostegno da parte del governo di Mosca. Poi ci sono i possibili effetti recessionistici, perché l'economia russa, non è, nessuno può dire che le sanzioni hanno distrutto la Russia, perché è falso. Le sanzioni hanno distrutto, hanno sabotato soprattutto noi, ma hanno sabotato anche la Russia. Non è che la Russia sta tanto bene, per il fatto che il PIL sia aumentato, ma il PIL non vuol dire nulla. Il PIL è aumentato grazie alla spesa militare, però noi abbiamo le affermazioni del vice premier russo, che ci ha spiegato che, pur avendo impiegato nuovamente non so quante decine e decine e decine di migliaia di lavoratori nel settore industriale e militare, ci vorranno 3 o 4 anni per recuperare le perdite create dagli ucraini, che intanto continuano a essere create. Per cui sono una serie di complessi, situazione complessa. E non dobbiamo mai dimenticare quello che diceva Stalin. Stalin diceva che i russi sono una popolazione particolare da gestire, perché va da grossi momenti di apatia a grossi momenti di fanatismo becero e bruto. Quindi bisogna saperli muovere in qualche modo. Di fronte a situazioni complesse, questi creano il collasso. Nel 1917 e nel 1989, per ben due volte, i sistemi russi sono collassati. Sono collassati per tutte le motivazioni qui addotte. E ci sono alcuni analisti, io non ho i dati, non ho i loro dati, e quindi non posso fare altro che citarli senza sottolinearli, anche se per il mio auspicio, che sostengono che se i russi portassero avanti la guerra oltre il settembre del 2025 c'è un grosso rischio di collasso totale.
Hai anche avanzato l'ipotesi della spartizione, è possibile?
Diciamo che probabilmente sono partiti con Biden e Putin, con quelli Biden e Putin, dico per dire, diciamo con le due amministrazioni, esattamente con questa idea. Perché se noi guardiamo dal punto di vista russo, è stato comunque una serie di errori, perché se facciamo il bilancio di tutto quello che è successo in Russia dal febbraio del 2022, cioè io penso che in confronto in confronto a Putin, la nazionale di Ventura, cioè Ventura il nazionale, sia stato una specie di Berzot, cioè la Russia non le sta azzeccando una da nessun punto di vista, le poche che ha azzeccato le sta pagando carissime. Quindi, però, al di là di quello, degli errori di calcolo commessi dai russi nel tentare questa operazione, chiaramente coordinata o comunque chiaramente oggettivamente collegata con gli interessi americani, c'è per forza l'idea della
Spartizione.
spartizione. Innanzitutto per impedire che i minerali del Donbass cadano nelle mani degli europei, come era stato deciso d'accordi nel luglio del 2021. Poi comunque adesso, oltretutto, avendo portato a casa tutti i risultati economici e energetici di quella che è una vera e propria guerra all'Europa, che non si combatte solo lì ma su tutti i fronti, gli americani hanno già da parte loro il grandissimo business della ricostruzione, e poi i russi, o meglio più i cinesi che i russi, perché poi i russi ormai sono diventati i loro vassalli, avranno anche loro quella della ricostruzione. Si è creato la NATO è cresciuta, si è creato un forte livello di tensione, il Baltico è diventato un lago atlantico, quindi diciamo che ci sono buone possibilità di fermare la situazione in un congelamento. Ora ho sentito che da pochi giorni qualcuno in America parla di quello esattamente usato il termine che usavo io, di una situazione coreana, cioè come quando si mise fine alla guerra della Corea con le due Coree. Quindi è possibilissimo.
Bene. Ci sono esiti bellici che vedono una spartizione, almeno parziale, con stati ibridi da pace e guerra, di sicuro in Medio Oriente. Quale di questi assomiglia di più alla potenziale spartizione ucraina?
Beh, giustamente, forse, nessuno di questi. Come dicevo prima, più probabilmente l'esempio più probante è quello della Corea. Cioè, o quello della Germania degli anni, cioè prima della caduta del muro di Berlino, perché il Medio Oriente è un po' diverso. Il Libano, ad esempio, è un caos tra gruppi religiosi, la Siria adesso è implosa e l'Iraq sono assolutamente delle situazioni di implose, dove comunque regnano una serie di potenze straniere tramite delle gang, e forse, ecco, diciamo che l'Ucraina non si potrebbe assimilare esattamente a questo, ripeto, più alla Corea del Nord, più alla Corea Nord-Sud o Germania Est-Ovest. Questo potrebbe essere il disegno.
Capito. Entriamo dunque in un soggetto caldo. In Siria cos'è accaduto? Chi ha combattuto e chi soprattutto perché è crollata in un attimo?
Beh, il fatto del crollo in un attimo dimostra una cosa chiara, che prima ancora che si muovessero le pedine, il gioco era già stato fatto. Cioè, per motivi, cioè, con che cosa in cambio non saprei e lo scopriremo, ma comunque che i russi, gli iraniani e lo stesso governo siriano abbiano, proceduto in virtù di questa offensiva, che è stata una passeggiata tipo l'Afghanistan, mi pare evidente. Quindi lì noi abbiamo chiaramente le forze che sono avanzate militarmente, sono tre, cioè sono i vari ribelli guidati dai turchi, sono i curdi e sono gli israeliani. Però, al di là di questo, noi possiamo notare che non c'è stato nessun tipo di resistenza, che si parla fondamentalmente quasi di una forma di, non dico di amnistie, però insomma di indulgenze, come quando è caduto il muro di Berlino, che si parla di coabitazioni, anche se sarà da vedere se in che forma è possibile. E nessuno mette più in discussione di fatto le basi russe a Tartus. Quindi diciamo che è stata tutta un'operazione che è stata, cioè noi abbiamo assistito in superficie a qualcosa che comunque è stata preparata, in anticipo. Questa cosa è stata preparata in anticipo da chi e perché? Questa è la grande domanda, perché, io direi che tutta un'operazione che comincia, apparentemente, col 7 ottobre del 2023. Quando abbiamo visto ci sono i pupazzi di Hamas che hanno fatto quello che hanno fatto, da cui è stata distrutta la Gaza, è stata distrutta la Palestina, hanno attaccato la Cisgiordania, è stata bombardata Hezbollah e adesso è caduta la Siria. Tutto questo è tutto un insieme. Non dimentichiamo mai che i pupazzi di Hamas, oltre a essere comunque legati in qualche modo a quegli altri buffoni, perché li considero buffoni degli iraniani, sono non soltanto una creazione di Israele, ma sono anche finanziati con un accordo con Israele dal Qatar. Ora uno dice cosa c'entra questo? Beh, non c'entrerà nulla, però uno degli elementi importanti di questo sviluppo attuale dell'hub arabo-israeliano di cui abbiamo parlato in una trasmissione apposta qualche tempo fa sul cambiamento del ruolo di Israele nella zona, beh, c'è un famoso gasdotto che dovrebbe venire dai paesi arabi e che sfociando nel Mediterraneo attraverso la Siria, che fu bloccato da Assad, che si potrebbe aprire, e se si aprisse, la cosa interessante è che il gasdotto, non il gasdotto, un pipeline di petrolio, e questo pipeline di petrolio partirebbe dal Qatar. Quindi vediamo che c'è tutta una serie di attori che hanno mosso tutti i pedoni, ma io vedo che tutto quello che si è mosso dal 7 ottobre ad oggi su questa strada è molto collegato.
Faccio una piccola parentesi su Assad, se vuoi. Volevo
Sì.
chiederti, in questi giorni leggevo alcuni tuoi articoli dove tu eri preoccupato sulle sue condizioni, sulla sua fine, se effettivamente era rifugiato in Russia o chissà dove o cosa gli era successo. E in più tutto sto accanimento mediatico sul personaggio appunto di Assad e su questa riabilitazione invece di chi ha abbattuto Assad.
Beh, per forza, perché quello che mi sembra scontato, l'ordine è fare il. Allora, adesso stanno facendo vedere tutte le prigioni, vengono torturati, uccisi i più oppositori. Sarà anche vero, attenzione, non penso assolutamente che ci sia stata una sorta di indulgenza da nessuna parte, ma qua ci si dimentica, come al solito, che dall'altra parte non è che fossero più teneri, cioè nei primi anni sgozzavano anche i bambini, quindi non mi pare che stiamo parlando. Cioè, è la solita buffonata per cui c'è sempre un solo nemico, cioè i nazisti che sono cattivi, però invece le bombe atomiche su Hiroshima e su Nagasaki, quelle al fosforo su Dresda e l'uccisione nei campi di concentramento di fatto di oltre 1 milione di soldati sono danni collaterali, c'è sempre questo tipo di logica. Però diciamo che serve anche, come del resto anche quell'altra, serve anche per poter riabilitare nell'immaginario questi qui, perché adesso, a parte che non sappiamo chi siano i ribelli, perché poi dopo, come al solito, hanno delle etichette che tocca vedere se sono gli stessi di 11 anni fa, chi sono, eccetera, alcuni ci sono l'ISIS, altri Al-Qaeda, quello che vi pare, però è tutto da dimostrare, però insomma questi qua, questi ribelli devono diventare degli jihadisti moderati, come è stato detto dagli animi, oppure addirittura devono essere bravi, ma peccato che sono ufficialmente definiti come la propaggine di Al-Qaeda, sono diventati bravi, di conseguenza per gli americani diventerebbero bravi, secondo il sillogismo, quelli che hanno battuto le due torri. Allora, per poter far passare questo, tu giochi tutto quanto sulla demonizzazione dell'altro, è abbastanza, una tecnica abbastanza facile.
Perfetto. Rientriamo un po' nell'argomento. Storicamente, chi ha combattuto chi nel Medio Oriente?
Ma il Medio Oriente è una storia complessa perché ovviamente diciamo che ci sono due grosse questioni nel Medio Oriente, il resto poi è quasi secondario. La prima grossa questione è quella energetica, come ben sappiamo, e quindi c'è la necessità che coloro che hanno il controllo energetico lo possano garantire attraverso tutta una serie di stabilizzazioni e destabilizzanti o viceversa. Il secondo livello è quello del come fare in maniera che questo Medio Oriente sia, perché è fondamentale, un crocevia, quindi sia cosa facile anche per l'indole delle persone, un continuo caos in mano a bande, come succede quasi sempre in tutti i paesi estrattori di petrolio, gas e via dicendo. Ora, quindi, che è successo? Che nel Medio Oriente, da tempo, sin dalla caduta dell'impero ottomano, quindi ormai da un secolo, si sono sviluppate delle visioni nazionalistiche, panarabe, di sviluppo arabo collegato in qualche modo all'esempio europeo, ma pur mantenendo la sua specificità. E queste due e queste tendenze sono state quelle positive, assolutamente quelle positive, quelle che hanno creato un potenziale enorme. Tra l'altro, sono state quasi tutte prodotte in buona parte, o quantomeno alimentate in buona parte dall'asse o dello governo di Vichy. Tutte queste parti sono state attaccate pesantemente fino al 1980-81 soltanto dalle forze marxiste arabe. Dopodiché sono subentrate quelle islamiche. E quindi diciamo che ogni forma di islamismo è servita a distruggere il panarabismo, a distruggere tutti gli aspetti social-nazionali, laici e pro-europei. Allora, che si tratti dei fratelli musulmani, che si tratti come si chiama, dei principi petrolieri, ma che si tratti degli iraniani, perché gli iraniani hanno una colpa fondante assoluta. Cioè, in questo discorso di distruzione del sogno arabo, del rapporto tra arabi e europei, del social nazionale, dell'indipendenza e anche dell'indipendenza palestinese, gli iraniani sono altrettanto colpevoli degli israeliani, se non di più, perché sono loro che hanno creato ovunque la guerra, hanno alimentato per primi le guerre civili interreligiose, da cui poi sono nati per effetto i salafiti. Hanno fatto schifezze che non sarebbero neanche inimmaginabili, come quelle che hanno fatto nei confronti dell'Iraq, armati tra l'altro dagli israeliani e dagli americani. Quindi diciamo che c'è stata una specie di accordo tra le grandi, anche se si insultavano fra loro, ma tra le grandi famiglie dei magnaccia di tutto il mondo islamico e gli interessi israeliani e gli interessi petrolieri. E tutto questo a discapito pesante di tutti i popoli arabi e della Palestina.
Bene. Possono gli americani sostenere una riedizione dell'impero ottomano nelle mani jihadiste?
È una grande e bella domanda, perché loro forse sì, però è complessa, perché loro, cioè, il gioco degli americani, che è sempre molto chiaro, non è che uno lo deve dedurre, basta leggerlo, l'hanno codificato. Loro mettono i documenti, poi li realizzano, le cose le realizzano, uno poi dice: sei un complottista, l'hanno scritto. Tutto quello che stanno facendo è stato scritto. Loro, prima della storia delle due torri e dell'avvento in Afghanistan, avevano scritto il rapporto Cheney, che spiegava quello che sarebbe successo e perché c'è la dottrina Carter, ci sono i documenti del CFR e via dicendo. Loro, praticamente, gli americani, come gli israeliani, dal 1991 hanno lavorato parecchio sull'utilizzo degli islamici sostituiti ai comunisti. E comunque, siccome il loro importante, cioè, diciamo che cosa hanno come cosa devono garantirsi? Devono garantirsi la supremazia. La supremazia se la garantiscono nei confronti dei partners rivali più potenti. più potenti da un punto di vista della produttività, dal punto di vista dell'intelligenza, dal punto di vista dell'economia. Quindi non si preoccupano certo dei russi e nemmeno dei turchi, che comunque sono una grande potenza, ma sono una potenza regionale, ma che comunque saranno sempre economicamente subordinati. Le loro preoccupazioni sono, per maniera diversa, la Cina, l'Unione Europea e l'Europa. Quindi continuano un'operazione anti-europea in Africa, nel Mediterraneo, e come ci stanno rendendo nel Mediterraneo, come posso dire, dipendenti dalle forniture, in buona parte dalle forniture che passeranno tramite Israele, e dal punto di vista del controllo geopolitico e della minaccia migratoria da parte della Turchia e della Russia. Quindi in assoluto se la possono forse anche permettere.
Il patto di Abramo in che misura entra in questa storia?
Direi che il patto di Abramo è stato proprio, non so se il patto di Abramo in sé, ma in quanto tale, prendiamolo come più come simbolo che come elemento reale. Il patto di Abramo, nel senso di alleanza tra i grandi paesi arabi e Israele, è fondante. Cioè Israele, da quando nel 2019 è diventato grande produttore di gas, nel 2020 ha cominciato questi rapporti con i paesi arabi, con il Medio Oriente, con gli Emirati Arabi, con l'Arabia Saudita, con l'Egitto e via dicendo. È diventato, come dicevo l'altra volta, una specie di hub energetico arabo-israeliano che fa gli interessi di tutte le classi dirigenti dei paesi islamici. Quindi direi che mantenuta le basi tranquille, stanno facendo in qualche modo pulizia di quelli che possono essere considerati gli elementi di disturbo, tra cui i palestinesi, forse anche Hezbollah. Lo stanno facendo insieme, non è che lo stanno facendo solo gli israeliani, lo stanno facendo anche per gli altri, lo stanno facendo probabilmente per creare delle situazioni di controllo tramite bande, dove possono passare ancora meglio una serie di traffici di cui tutti loro ci guadagnano qualcosa. E quindi direi che quello che si sta verificando è l'effetto di questo, in questi giorni, questo anno, è l'effetto degli accordi, non necessariamente quelli di Abramo, perché possono anche saltare quelli, ma diciamo di quella tendenza agli accordi di Abramo, e del fatto che continua, che come dissi al suo tempo, è della deoccidentalizzazione di Israele, che però comporta anche la subordinazione in buona parte energetica e oltre che di altre cose del sud dell'Europa verso Israele.
Siamo sul finire della nostra trasmissione, ti faccio un'ultima domanda, Gabriele. Che ruolo svolge l'Iran nell'area?
L'Iran svolge nell'area lo stesso ruolo che la Russia svolge nei confronti dell'Europa, cioè è il rivale, la Russia è la rivale degli Stati Uniti in Europa, l'Iran è il rivale di Israele nel Medio Oriente, però sono dei rivali che non si combattono fondamentalmente mai, se non facendo buffonate, lasciando dei missili, avete visto, se telefonano prima tu mandalo qua, io lo mando là, e che poi alla fin fine massacrano costantemente quelli che stanno in mezzo. Quindi è una specie di piccola Yalta in cui gli iraniani dal 79 in poi stanno svolgendo un ruolo, cioè stanno svolgendo lo stesso ruolo che ha svolto l'Unione Sovietica e che la Russia sta riprovando a svolgere con minor successo, perché la Russia non può essere l'Unione Sovietica per il semplice motivo che l'Unione Sovietica non era gestita da russi. Allora gli sono rimasti un po' di israeliti ai russi, però i georgiani e gli ucraini li hanno persi, quindi è difficile che riescano ad avere quella capacità e quella genialità che avevano prima come Unione Sovietica, grazie al fatto che avessero una classe dirigente estranea di importazione, un po' come è successo nell'impero ottomano. L'impero ottomano era una classe dirigente quasi tutta dei Balcani, cioè quindi per mancanza di questo, diciamo, i russi riescono a farlo molto meno bene degli iraniani, che sono più geniali da questo punto di vista, e un pochino più ambigui, un po' più furbotti, però è lo stesso tipo di gioco. Se non che in questo momento le situazioni essendo cambiate, il partner, il collega minor, che sarebbe la Russia nei confronti degli Stati Uniti e che sarebbe l'Iran nei confronti di Israele, rischia di perdere parecchio perché i dividendi sono cambiati e non so se, in che maniera potranno restare in gioco e se potranno accettare il ruolo di ridimensionamento.
Grazie di cuore, Gabriele. La trasmissione sta per completarsi. Volevo ringraziarti e salutarti, augurarti un buon solstizio d'inverno, visto che la prossima settimana ci avviciniamo a grandi passi a questo grande evento. Volevo di nuovo ringraziarti e spero di risentirti presto. Saluto i nostri ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao Gabriele e grazie di tutto.
Grazie, auguri anche a voi, arrivederci.
Un abbraccio.